nostri ascoltatori, bentornati ad una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera. Vado subito a salutare Barone. Barone, ci sei, mi senti?
Sì, buonasera a tutti voi, ciao Fra.
Buonasera Barone. Allora, oggi iniziamo, chiaramente Barone ci farà una piccola introduzione prima del primo pezzo e siamo comunque nella seconda parte, nella seconda puntata dedicata all'Iliade. Giusto Barone,
sì,
corretto?
È corretto. Siamo nella seconda, diciamo, puntata dedicata all'Iliade e anche questa sarà abbastanza, diciamo, ricca di informazioni, ricca di introduzione per comprendere poi il testo cosa ci dice e quello che soprattutto interessa poi anche la parte dell'Iliade, che cioè le discendenze, da dove derivano i popoli, eccetera eccetera, per comprendere poi anche qual è l'eredità che Enea riporta nel Lazio con Virgilio e l'Eneide.
Chiaro. Senti Barone, ti faccio subito una domanda perché insomma ci è arrivata dai nostri ascoltatori, siccome molti chiaramente sono i testi dell'Iliade, chiaramente molte le traduzioni, sì, molte le interpretazioni, tu puoi consigliare uno piuttosto di un altro, ci chiedono, per poter leggere, diciamo, quella che è più affine, più vicina anche come traduzione?
Allora, in questo momento mi cogli abbastanza impreparato, nel senso che sicuramente c'era un'edizione, ma non l'ho trovata nella rilettura che sto facendo io.
Sì.
Prometto ai nostri ascoltatori che nella prossima puntata la domanda verrà esaurita.
Perfetto.
Se me lo ricordi anche tu, perché io sicuramente scordarello non ci arrivo la settimana prossima a ricordarmi questa domanda, ma è una domanda interessante e anche corretta, perché effettivamente poi ultimamente stiamo subendo da parte della censura ormai dichiarata, perché veramente Orwell 1984 può solo accompagnare quello che stiamo vivendo noi in questo momento. Ci sono dei testi non per forza antichi come l'Iliade, ma già un testo come Guerino il Meschino di Andrea del Barberino del 1300-1500, certo, in cui che viene revisionato e cambiati i termini, vengono revisionati i termini con cui si descrivono alcune parti perché devono rispecchiare un politicamente corretto secondo la concezione odierna, che è proprio la neolingua descritta appunto da Orwell nel 1984. La neolingua non prevede dei termini, e questi termini vanno censurati sostanzialmente, certo, sostituiti con quelli imperanti. Questo avviene con il Meschino, questo avviene anche con l'Iliade, dove devo con un altro militante che stava leggendo lo stesso testo, che ad esempio in una traduzione anche di professori anche affermati, anche riconosciuti, quindi diventa anche un problema poi,
certo,
perché questi sono testi che vengono studiati, immagino anche a livello insomma universitario, certo, comunque come il greco vengono affrontati, per chi studia il greco.
Certo.
Quando si traduce Zeus ordina, in Zeus consiglia, c'è proprio un parametro di traduzione completamente diverso, esatto, e completamente diciamo arbitrario e in balia degli umori del tizio politicamente condizionato dalla sua traduzione stessa. Cioè il greco, comunque le lingue sono scienze esatte,
certo,
se la parola dice ordina, non la puoi interpretare come consiglia,
certo,
perché sono due concetti completamente diversi,
assolutamente,
introducono una visione completamente diversa. Ecco, questo lo stiamo andando incontro noi oggi, quindi l'ascoltatore che ha fatto questa domanda è sicuramente una domanda avveduta e accorta, e provvederemo a esaudire la sua richiesta, però settimana prossima, perché devo consultare qualcuno che è un po' più esperto di me, sì, su questa cosa.
D'accordo, va bene, va bene. Allora, adesso andiamo a sentire il primo pezzo, Barone, così poi entriamo nel vivo di questa puntata. Incredibilmente Vasco Rossi con Stasera, io sono felicissima.
Oh,
Bene, eccoci tornati qua sul Canto della Civetta per parlare appunto con Barone di questa seconda parte dedicato al poema dei poemi, possiamo chiamarlo così, l'Iliade. Prego Barone, sì. Ti cedo subito la parola. Sì, sì.
Grazie. Ci addentriamo un pochettino sulla lettura dell'Iliade, cioè noi eravamo arrivati l'altra volta affrontando il primo canto, il primo libro dell'Iliade Achille, sì. Di come perché fosse intervenuta l'ira di Achille, la contesa di Briseide con Agamennone, lo sconforto di Achille nel vedersi portar via il suo premio,
certo,
in maniera pretestuosa, in maniera arrogante, per un capriccio dello stesso Agamennone, a cui a sua volta fu portata via Criseide, lì c'era un intervento divino, di Apollo che aveva punito gli Achei per questo rapimento, diciamo. E avevamo detto che Achille, una volta che Briseide fu sequestrata, diciamo così, dai mezzi di Agamennone, manifestò il proprio sconforto in spiaggia, promettendo appunto agli Achei e Agamennone che non avrebbe più partecipato alla guerra, uh-huh, in corso, alla guerra contro Troia, alle battaglie contro Troia, e auspicando che la sua assenza avesse poi della sua assenza si fossero pentiti gli Achei tutti e in primis Agamennone stesso. Nel suo pianto si accorge la madre Teti, divina anch'essa, che si rivolge a Zeus supplicandolo di intervenire per accontentare il figlio, per fare giustizia su questo accaduto. Di questo si accorge immediatamente Era, la moglie di Zeus, e ammonisce Zeus: guarda, effettivamente, secondo me tu adesso agirai non in forma distaccata da questa vicenda, ma agirai in quanto supplicato da Teti. Diciamo che Zeus avesse una simpatia per Troia più volte manifestata, quasi mai in questo poema interviene nella guerra, invece, a dispetto di tutti gli altri dei, da Apollo a Ares, a Atena, Era, Poseidone, lo stesso a un certo punto anche lo stesso Ade interviene, Plutone interviene in questa contesa, quindi quasi tutti gli dei dell'Olimpo, sono
abbastanza sfidati, diciamo, o da una parte o dall'altra.
O da una parte o dall'altra.
Forse l'unico che rimane neutrale, pur partecipando, è Ares, che si muove nel campo di battaglia prendendo sia da una parte che dall'altra, diciamo.
Beh, sì, però Ares era dichiaratamente dalla parte dei troiani,
sì,
anche se poi certamente come forza, come ente,
esatto,
come numen, sì, lo vediamo intervenire nei due eserciti, però diciamo come formalmente era schierato dalla parte,
certo,
dei troiani.
Certo.
Poi ci divertiremo forse in seguito a identificare le divinità dall'una e dall'altra parte, cioè quali sono le divinità dell'una e dell'altra.
Certo.
Chiaramente è facile immaginare che sia Era che Atena, offese da Paride troiano, fossero dalla parte dei greci.
Certo. Beh, poi la stessa... la stessa Era, che poi chiaramente nell'Eneide diventerà Giunone, perché ormai trasposta come divinità latina, coverà ancora questo odio anche verso Enea profondo.
Sì, 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 poi vedremo perché anche, esatto. Proprio nella lettura dell'Iliade vedremo perché continuerà a inveire contro Enea, e quando invece questo era investito da Zeus stesso nel portare quel seme fondante, quel segmento spirituale sopravvissuto da Troia verso un ritorno in patria.
Certo.
Oggi, ecco, nella lettura che faremo, cioè nei pezzi che affronteremo, vedremo proprio questo, dovremmo soffermarci sul ritorno in patria di Enea, perché proseguendo la lettura, dicevamo della volontà di Zeus di accontentare Teti. Teti chiede appunto a Zeus di intervenire in questo frangente. Chiaramente Teti non era anti-Achea, ma Zeus non è una contesa tesa contro gli Achei, ma Zeus sta in questo caso volendo ristabilire all'interno del contesto acheo stesso,
certo,
un principio di giustizia.
Certo.
Quindi fa intervenire a Agamennone un sogno, e qui ritroviamo nuovamente il tema dei sogni, un sogno che è ingannatore, anche l'altra volta accennavamo,
sì,
a questo sogno, in cui l'interpretazione chiara è che i greci avrebbero vinto facilmente la battaglia se avessero prontamente schierato l'esercito. Qui si vede anche come Agamennone, attraverso un piccolo stratagemma, fomenti gli animi degli Achei, facendogli credere, cioè lui vuole quindi affrontare battaglia.
Sì.
Però che fa? Anziché aiutare subito i suoi, li invita a salire sulle navi per tornare in patria, dice basta, mi sono stufato, torniamo a casa. Quasi tutti felici, stanno per salire sulle navi, quando qualcuno un po' più sveglio, tipo Odisseo,
certo,
quindi Ulisse, si accorge che c'è qualcosa che sta andando storto, scusate, noi stiamo qui da 9 anni, un prodigio appena sbarcati ci ha indicato che al 10° anno noi avremmo finalmente vinto questa guerra logorante, siamo al 9° ce ne stiamo andando,
certo,
non mi sembra una cosa molto molto furba da fare.
Certo.
E inveisce contro inveisce contro gli animi che in quel momento stanno, l'umore in quel momento sta invadendo gli Achei, cioè la felicità di tornare a casa, eccetera, eccetera. Comunque noi siamo dei guerrieri, comunque noi siamo uomini d'onore, l'onore qui non è stato ristabilito, la guerra non è stata vinta, stiamo semplicemente fuggendo a dispetto di quello che diciamo di essere. Rifomentati da queste parole, si rischierano l'unico a opporsi alla volontà di Agamennone, a quel punto manifesta di voler riprendere battaglia, era un tizio di cui non ricordo il nome, però il più brutto Acheo sbarcato a Troia, lo descrive con poca peluria in testa, zoppo, storto, eccetera, eccetera, con la testa allungata, fa anche una descrizione minuziosa a Omero. In cui però che era solito inveire contro i re, era un atteggiamento odioso e odiato da tutti gli Achei, e quindi la sua credibilità era assolutamente bassa
certo,
in quel contesto tra i guerrieri.
Certo.
però l'unica cosa, l'unica volta che dice una cosa giusta, cioè diceva, non mi sembra giusto quello, il tuo capriccio, mi sembra corretto che non mi sembra corretto approntare battaglia senza Achille, la tua offesa dovrebbe essere, diciamo, invece ripagata con altro, la tua disputa con Achille dovrebbe essere sanata prima di approcciare a battaglia. Ma lì, questa volta invece, Ulisse accecato e dalla fama del tizio e anche dalla volontà di comunque procedere verso la battaglia, visto che i segni, il sogno era chiaro e sembrava assolutamente propizio, dice non indugiamo e affrontiamo la battaglia. E qui c'è un pezzo sul secondo canto che quando l'esercito si schiera, Omero si dilunga, e non poco, nella descrizione e nella rassegna dell'esercito. Vengono elencati tutti i re, tutti i comandanti, i duci dell'esercito acheo, indicando la loro provenienza, descrivendo anche brevemente il contesto in cui venivano, la situazione politica, in due parole, ma più che altro la caratteristica geografica dell'isola, se fosse ricca di ulivi o piuttosto ricca di vigne o piuttosto ricca di pascoli con tanti greggi, eccetera eccetera, se fosse ricca o povera, se fosse ereditata da discendenze divine o meno. E qui ci soffermiamo un pochettino, descrive anche quando l'esercito si schiera, con tutte, poi descrive anche le navi, ogni nave aveva 60 guerrieri sopra di essa. Cioè, qui è arrivato Ulisse da Itaca con 9 navi, qui arriva, cioè, certo. Era veramente era molto molto bella, una descrizione che tra l'altro anche se a volte può risultare noiosa, però la minuziosità con cui viene fatta ci deve far accorgere che è importante proprio ricordare una identità e una specifica connotazione che Omero insiste a dare.
Chiaro.
Quando l'esercito acheo si schiera, chiaramente i troiani si allertano e anche si schierano l'esercito fuori le mura con i loro duci, i loro capitani. E anche in questo caso Omero si dilunga nella descrizione della schiera, nella rassegna dell'esercito troiano. In questo caso ci interessa, ci soffermiamo un po' sulla descrizione di questo esercito. Prima di addentrarci nella descrizione dell'esercito troiano, credo che abbiamo bisogno di una piccola pausa.
Perfetto. Allora andiamo a sentire Drizza Torti con Radicalismo Littorio.
È il trionfo del principio mediterraneo che innalza e irradia il sole di Roma reggitrice. È la fine della borghesia patrimoniale, la distruzione della ricchezza improduttiva. Thank you.
Eccoci tornati qui sul Canto della Civetta per appunto andare a vedere insieme a Barone gli ulteriori canti dell'Iliade. Prego Barone.
Sì, eravamo arrivati appunto nella rassegna degli eserciti.
Sì.
Non ci siamo soffermati sulla descrizione dell'esercito acheo, anche perché facciosamente diciamo ci interessa quello troiano per la nostra discendenza in quanto romani.
Chiaro.
Gli italiani. E arriviamo al punto della rassegna in cui davanti alla città vi è una collina isolata nella pianura, accessibile da ogni lato. La chiamano Batia. Gli uomini, ma per gli immortali, è la tomba della veloce Mirina. Là si schierano i troiani e i loro alleati. E qui c'è subito, immediatamente, un fattore molto importante. A capo dei Teucri è il grande Ettore, dall'involucente figlio di Priamo, e insieme con lui si armano i guerrieri dalle lance ardenti, i più numerosi e i migliori. A capo di Dardani è il nobile figlio di Anchise, Enea, che ad Anchise generò la divina Afrodite, dea che si unì a un mortale nelle valli dell'Ida. Non è solo con lui, sono infatti i figli di Antenore, Archeloco e Acamante, esperti in ogni battaglia. E qui ci dobbiamo soffermare, cioè in questi due piccoli capoversi Omero ci dice che i Teucri sono guidati da Ettore, mentre i Dardani sono guidati da Enea. Ora, se andiamo a sviscerare la guerra di Troia, se andiamo a sviscerare anche la provenienza, secondo la tradizione greca, ma secondo proprio la discendenza riconosciuta anche dai non greci, dei Dardani, dei Troiani, sappiamo che Dardano fonda o colonizza, meglio ancora, perché poi la città di Ilio la fonda Ilio stesso, cioè il nipote di Dardano.
Sì.
Ma è Dardano il primo che colonizza quell'area, e quindi Ettore è il campione troiano e il figlio del re.
Certo.
Il successore al trono, ma i Dardani, e cioè quindi proprio la stirpe troiana,
sì,
è guidata da Enea.
Certo.
E probabilmente questa suddivisione è anche, permettetemi questa licenza, ma poi approfondendo è chiaro che sia così, è proprio la suddivisione tra la parte diciamo militare, guerriera, la parte rigida che crollerà insieme alle mura, il campione più grande di Troia, anche diciamo nell'Iliade, quello che ci fa più vicini al sentire nostro è Ettore.
Certo.
Ettore nella sua umanità e nel suo eroismo insito.
Sì.
Ma è chiaro anche, qui lo dice Omero in più riprese, perché poi più avanti sarà lo stesso Enea a rivendicare la sua discendenza, e infatti dirà più avanti Enea: io mi vanto di esser nato figlio del magnanimo Anchise e mia madre è Afrodite. Se però vuoi conoscere bene tutta la mia stirpe, molti la sanno tra gli uomini. Dardano fu il primo generato da Zeus, adunatore di nubi, e fondò Dardania, perché la sacra Ilio, città di mortali, non si ergeva ancora sulla pianura, ma la popolazione abitava le falde del Dida, ricco d'acque, un fiume vicino Dardano generò un figlio, il re Erittonio. Da questi poi provenne Assarago, che generò Capi, e infine Anchise e Anchiseme. Ora, quindi la discendenza di Enea proviene direttamente da Dardano, sì, che è il colonizzatore primo di quelle zone. Chi è Dardano? Oltre a essere chiaramente generato da Zeus, quindi figlio di Giove,
sì,
dobbiamo soffermarci un pochettino su questa figura. Dardano, secondo la cultura, cioè secondo quello che è stato tramandato, secondo quello che abbiamo visto nelle letture, ad esempio, di Virgilio,
sì,
lo fa provenire dall'Etruria.
Sì.
La posizione di Virgilio è chiara, gli dà una sede etrusca all'origine. Di fatto, non trovo il passaggio sull'Eneide, però comunque.
Sì, era secondo la tradizione virgiliana, era figlio del re etrusco Corito.
Corito. Sì,
insomma,
sì,
anche lui figlio di Zeus e di Elettra, della Pleiade Elettra.
Esattamente. E tra l'altro, ritrovamenti invece archeologici in un cippo al confine del territorio etrusco.
Sì.
Sono incise già diciamo attestabili intorno al terzo secolo avanti Cristo in una colonia tarquinia,
sì,
cippi ritrovati invece nella zona troiana con caratteri etruschi e anche con la dicitura della figura stessa di Dardano. Scritto in forma diversa perché gli etruschi non usavano la D, vabbè, fonologicamente adesso è difficile spiegare il tau etrusco, eccetera, eccetera, però descrivevano la figura di Dardano e la scrittura è etrusca. Quindi questo è interessante, no? Perché
chiaro,
oltre il mito, oltre diciamo la descrizione che fa successivamente a Omero Virgilio nell'Eneide, in cui chiaramente descrive ad Enea un ritorno in patria,
sì,
a parte questi scappati di casa,
sì,
che oggi,
certo,
dicono che Enea era un proprio turco, poveri minorati,
sì,
poveri dementi,
e anche ignoranti, perché comunque danno sempre
ignoranti
fuoco e fiato a queste voci senza poi aver studiato un minimo, insomma, quindi
niente, zero, capre. Cioè, effettivamente che sia la componente italica presente giù nella Troade,
sì,
fosse di carattere etrusco è abbastanza interessante, perché la guerra di Troia interviene nel 1220 a.C., abbiamo detto, quindi stiamo parlando di più di 3.000 anni fa, di 3.300 anni fa. Qualche generazione prima, gli Etruschi, Dardano, sbarcò in quelle terre, stiamo parlando di forse 5-6 generazioni prima, quindi mettiamo un altro centinaio di anni, un altro,
certo,
200 anni. Ecco, in quell'era gli Etruschi erano appena arrivati in Italia, cioè quindi c'è forse una contemporaneità di questa colonizzazione. Sappiamo, cioè, una teoria vuole che gli Etruschi vengano da quella zona lì. Ora, cioè, invece, sembra che fossero gli stessi colonizzatori di quella zona.
Sì.
Ora è difficile stabilirlo, ma sicuramente l'abilità nautica degli Etruschi era già conclamata a quell'epoca. Loro facevano viaggi quasi mensili verso il Baltico, figuriamoci se non arrivassero in Anatolia e nella Troade. Quindi erano dei navigatori abbastanza esperti, e sicuramente uno scambio diciamo molto molto intenso era presente in questo contesto. Sicuramente loro andarono, e sicuramente Dardano poi come testimonia, ogni volta che andiamo a approfondire un mito, una mitologia, sotto c'è un fondo di verità, cioè proprio sembra quasi che il mito abbia semplicemente descritto quello che era accaduto storicamente. Chiaro. Dardano e gli Etruschi, arrivati giù, colonizzano quell'area e ricordano la loro provenienza. Questo lo testimonia non soltanto a livello fisico, si testimonia anche a livello spirituale. Ci soffermiamo su questo aspetto, ma prima di farlo ci prendiamo un'altra piccola pausa.
Perfetto, e lo facciamo ascoltando gli Yanua con Nessuna Croce Manca.
Maestri cucitori di bocche lascio un dote, quaterne di guanciali, il sonno dell'ingiusto, di cerchi lor signori, mio cuore o del villano che guarda i suoi maiali, vi voglio lustri e lieti nel brago d'ordinanza che la risulta sola. D'antiche investiture, solenni quanto serve nel caso circostanza, richieda vecchia merda e nuove cuciture. Ciò che vi imbarazza, poi è un lascito che tengo per me. Ma che fu forgiato in alto mare dal vento, ecco perché nulla più lo può strappare, una volontà, dolore ed onestà, nel solco una stirpe d'artigiani, un ricordo per quei caduti senza croce, la cui verità più non trova alcuna voce, e l'orgoglio di trovarmi adesso qui con questo testimone tra le mani. Del vostro zelo ancora m'onoro d'esser spunto, per quanto sia seccante saper l'inoffensivo, ma c'è una malafede nel vostro fare unto che amo smascherare, mi fa sentire vivo, davvero solo devo alla vostra tracotanza, tenacia che natura non m'ha voluto darmi, insieme col dovere della testimonianza, ma posto un vito al lusso del semplice invecchiare, malgrado i miei lodi eroi, resisto piacente per voi. L'immoralità sta nel non soffrire affatto di fronte alla realtà. Tu non scendi ancora in atto nella nona missione, che essere nazione vuol dire in primo luogo preservare. Ma ciò che resterà, paesaggio senza eguali, non si salverà dai dispiriti animali di progressisti armati, famelici mercati, democrazie ben liete da ammazzare. Dovessi poi restare solo contro il mondo intero al costo di sembrare più che un uomo, un cimitero che tiene in sé celate memorie o storie odiate, nessuna croce manderà davvero.
Bene, eccoci tornati qua al Canto della Civetta, continuando a parlare appunto del poema dell'Iliade. Prego, Barone.
Sì, eravamo arrivati alla parte in cui descriviamo Dardano, questo sì, progenitore dei troiani, che proveniva dal Lazio, specificamente dalla stirpe etrusca, in questo caso, popolazione italica comunque di fatto. E qui voglio fare un piccolo inciso: noi siamo abituati a osservare gli etruschi nella loro ultima fase, nella fase levantinizzata, in quella odiosa, così odiosa per i romani, che poi comunque con alcune città, in particolare con Cere,
sì,
avevano invece un rapporto privilegiato, erano addirittura e mandavano i loro migliori giovani a studiare nelle scuole di Cere, e riconoscevano un ruolo sia istruttivo che culturale superiore a questa popolazione in alcuni contesti. In altri li hanno asfaltati completamente, perché non era possibile inglobarli nella civiltà romana.
Chiaro.
Ma sicuramente, ecco, la nostra visione è viziata dal confronto con Roma, e Roma però interviene, come abbiamo intuito in questa puntata, successivamente, in una fase calante della civiltà etrusca. È come se noi guardassimo Roma soltanto verso il 300 d.C., dal 300 al 450 d.C. vedremo una Roma decadente, una Roma in fase di discesa, un lassismo e una corruzione dei costumi e della tradizione assolutamente imperante in quel contesto.
Certo.
Guardare Roma soltanto nella parte finale dell'impero ci darebbe una visione distorta di quello che è stato Roma, no? Chiaramente. E così dovremmo fare con gli Etruschi, quando come meglio li conosciamo noi è con il vetrino con cui li hanno visti i romani quando ci si sono confrontati, e quindi stiamo parlando nella fase assolutamente di decadenza, nella fase di fine civiltà, chiamiamola così. E mentre se andassimo a visitare e invito i nostri ascoltatori a farlo qualora non avessero la possibilità, e qualora riaprissero i musei, se di grazia se facessero il piacere di tornare a una vita semi-normale questi traditori della patria, e qualora avessimo l'occasione di visitare il Museo di Tarquinia, lì avremo un'idea chiara della cronologia e dei costumi presenti negli Etruschi. Gli Etruschi Peschi non usavano l'inumazione dei loro cadaveri, dei cadaveri, ma usavano la cremazione, e venivano inseriti in urne funerarie a forma di capanna indoeuropea chiara, si vede, si vedono tutte queste urne funerarie decorate dall'altro con simboli dichiaratamente indoeuropei, quale la triskele, quale lo svastica, eccetera eccetera. Anche i loro motivi decorativi dell'urna, piuttosto decorativi, adesso in quello va di moda chiamarli così, i motivi e le rune presenti sono di chiara origine e stampo indoeuropeo. Quindi l'affermazione nella penisola anatolica della popolazione italica, e quindi dichiaratamente italica etrusca, è molto molto interessante. Il ritorno di Enea in patria è un ritorno fisico in cui... Ci sei, Fra?
Sì, sono qui, assolutamente. Okay.
Mi hai preso un colpo e stava parlando solo la...
No, è che... Insomma, sto ascoltando, come penso tutti i nostri ascoltatori, un po' incantata e un po' sto chiaramente imparando, quindi ti
bene,
lascio.
Il ritorno di Enea torna in forma fisica portando, diciamo, la sua eredità genetica, anche ritornando nel Lazio, ma porta con sé i lari, i penati, sì, di Troia, e uno strumento diciamo spirituale assolutamente magnetico, importante, pesante per la civiltà, che è il palladio.
Certo, come no.
E il palladio è, incredibilmente, raffigurava Atena, Minerva.
Sì.
Minerva, nella guerra di Troia, è schierata dalla parte degli Achei, dichiaratamente schierata e nemica di Troia.
Certo.
E quindi va oltre, chiaramente, no? la percezione in questo contesto, anche la missione va oltre quello che è un contesto anche di distruzione della Troia, come diciamo un'altra volta, è un sacrificio, doveva essere insulta, quella concezione non era più possibile, non era più accessibile per gli indoeuropei, la concezione antica, certo, andava rinnovata,
certo.
Andavano
sradicate delle cose,
sradicate e proposte delle possibilità diverse da quelle che erano state fino a quel momento.
Chiaramente. Ricordiamo che il palladio aveva, come insomma tu hai sottolineato, questa potenza magnetica, aveva il potere straordinario di difendere l'intera città, quindi insomma...
Assolutamente sì, e ripetiamo, raffigurava Minerva. Ora sappiamo anche,
sì,
qui dobbiamo fare una digressione rispetto al testo che stiamo leggendo,
sì,
ma dobbiamo dare degli spunti ai nostri ascoltatori.
Certo.
Storicamente a Roma Minerva interviene proprio con la monarchia, gli ultimi tre re di origine etrusca, tant'è che addirittura la triade capitolina, che soppianta la triade arcaica, romana dei tre maiores, dei tre dei principali,
sì,
era composta da Giove, Marte e Quirino.
Sì.
Con Tarquinio il Superbo, questa viene sostituita dalla cosiddetta triade capitolina, che è composta da Giove, che è rimasto lo stesso,
claro,
ma le altre due funzioni, quella guerriera e quella produttiva, riassumendole così, vengono sostituite Marte da Minerva stessa e Quirino da Giunone. Ora Minerva, per entrare a Roma, era stata catturata E Minerva è chiaramente di origine etrusca, perché gli etruschi chiamavano la stessa Menta, poi latinizzata Minerva. Fu catturata dai romani in una battaglia contro gli etruschi nei pressi di Faleri, e lì quella città fu espugnata, come spesso avveniva in quel contesto storico, dai romani, prima delle proprie divinità e poi fisicamente. I romani usavano prima, diciamo, catturare, portare dalla loro parte il nome tutelare della città e poi combattere fisicamente i loro nemici. Questo accadde chiaramente anche a Faleri, e a Faleri però la divinità fu capta, quindi catturata, membra, e portata a Roma, tant'è poi la erissero anche come funzione proprio della parte guerriera.
Sì.
Membra. Palladio,
sì.
Etruschi. Ecco, do questi tre elementi. Riflettete su questo, compitino a casa, insomma.
È un rebus criptico.
No, non è poi, perché noi abbiamo parlato adesso degli etruschi, della loro, diciamo, del loro intervento, no, fisico nella qualità, nel senso, l'eredità genetica pare appartenesse proprio a loro attraverso il progenitore dardano, il colonizzatore dardano di origine etrusca della Anatolia, della Troade. Dalla Troade torna in Italia, torna nel Lazio il Palladio e quindi Minerva, e Minerva stessa dai romani viene presa dagli etruschi stessi,
sì,
attraverso,
certo,
una battaglia,
certo.
Quindi c'è un cerchio che si chiude, un enigma, sì, se vogliamo anche un enigma, un puzzle da ricomporre,
sì,
intorno,
certo,
a questi tre elementi,
sì.
Essendoci divertiti attraverso questo puzzle, credo che prendiamo un'altra pausa musicale prima di chiudere.
Sì, perfetto, allora andiamo a sentire Massimo Morzello con Punto di non ritorno.
Non uscire di casa, non portarti la morte al tuo punto di non ritorno. Non portarti gli occhiali, non voltarti le spalle al tuo punto di non ritorno, alla tua fine del mondo. Verso la morte, nascosto nel cuore c'è un pezzo di rabbia che ti applaude, che ti apre le porte. No, non dargli il tuo collo, il tuo ghigno di sfida al tuo punto di non ritorno. Non lasciarci i miei anni, i miei sensi di colpo al tuo punto di non ritorno, alla tua fine del mondo. E proprio mentre il corpo t'abbandona, che sembra che trattieni il respiro, il cielo Dio s'affaccia e ti perdona, che sembra che ti vuole davvero. Una fiamma si è accesa, un tubo di ferro, quando hanno dovuto aprirti il portone. Sirena s'accende con un grido di rabbia, gira le teste delle persone. C'è qualcuno che guarda, c'è qualcuno che soffre, c'è qualcuno che ti fa una canzone. No, non lasciarli a quei volti, a quegli occhi in divisa, il tuo punto di non ritorno. Non passare alla morte come fosse la fine, come un sole d'inverno, il nostro è un punto di non ritorno. Proprio mentre il corpo t'abbandona, che sembra che ti sfugge un sorriso, Dio s'affaccia e ti perdona, e apre un pezzo di paradiso. Proprio mentre il cuore e sembra che ti sfugge un sorriso, Dio s'affaccia e ti perdona, e apre un pezzo di paradiso.
Eccoci tornati per l'ultima parte, la conclusione di questa seconda puntata sull'Iliade. Prego, Barone.
Promettiamo ai nostri ascoltatori che le prossime volte andremo spediti più sulla lettura dell'Iliade stessa, senza gli spiegoni antropologici, però che sono essenziali se vogliamo dare una lettura approfondita, perché poi la lettura chiara, semplice dell'Iliade non credo che abbia bisogno di troppe
quindi mi stai dicendo però che non faremo più una migrazione indoeuropea al volo così?
no, la faremo.
Ah, ecco.
Lo faremo perché non possiamo leggere un poema come l'Iliade,
certo,
come se fosse un romanzo de Harmony.
Sì, chiaro, ovvio.
Però passiamo al canto terzo.
Sì.
Dopo la descrizione della rassegna degli eserciti, gli eserciti sono schierati uno di fronte all'altro, c'è una scena bellissima, il duello per Elena, cioè, o comunque il preambolo adesso, noi oggi non affronteremo il duello, non affronteremo quello per intero il canto, ma già si delineano alcune figure, in questo caso Alessandro Paride.
Sì.
Sfida gli Achei a duello, no? Lo descrive come un dio bellissimo con alle spalle una pelle di pantera, due lance in mano che sul suo carro sfilando tra gli eserciti invita gli Achei a battaglia, cioè, chi vuole confrontarsi con me? La scena bellissima è che Menelao sente che Alessandro sta facendo il figo in questo senso, esce dalle file e dice eccoci, sono io che ti sfido. E in questo caso Alessandro dimostra la sua pavidità e scappa, gattaio la via alla vista di Menelao,
certo,
che gli rideva leggermente per quanto successo. Alessandro Paride viene rimproverato dal più grande dei troiani, Ettore, suo fratello, che giustamente gli palesa la sua codardia. Tanto sei bello quanto sei codardo,
certo.
hai rapito la donna di Menelao, lui sta rivendicando questa, abbi il coraggio di affrontare le tue scelte, no?
Certo.
Sì, era chiaro a tutti che la guerra di Troia dovesse succedere, a parte il pomo della discordia, a parte Paride, eccetera, certo. Eccetera.
C'era un destino anche, comunque, chiaro.
C'era un destino, chiaro, sì, sì anche sì, perché certo. Paride torna a casa e presenta al padre Elena di Sparta, dice, guarda, ho rapito questa regina, allora, in una situazione normale Priamo gli avrebbe staccato la testa, consegnata a Menelao su un piatto d'argento, cioè, scusami, diciamo, certo. C'avevo perché ormai l'ho ammazzato, sono un figlio deficiente. Ti restituisco la tua testa insieme alla tua sposa.
Certo.
Chiaramente questo non è accaduto e è accaduta la guerra stessa. Certo. Va bene. Lasciandosi con questo piccolo preambolo che prevede poi la battaglia, il duello, eccetera, eccetera, credo che possiamo salutare i nostri ascoltatori per questa puntata e darci appuntamento a lunedì prossimo.
Perfetto, assolutamente sì, Barone, quindi io ti ringrazio, tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento ve lo diamo sempre qui lunedì dalle 19 alle 20, 20 e qualcosa, insomma, tempo di poter appunto raccontarvi tutta la puntata. E adesso andiamo a sentire, prima di chiudere, i Disciplinata con Ultima Fatica. Ciao Barone, grazie.
Ciao.
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 Settimane, mesi, anni, passa il tempo e non sei mai contento. Di che non è vero, di che cambierà, è uguale, uguale, sempre lo stesso. Sei uscito con gli amici la sera e la noia ti prendeva la gola. Sei uscito fuori, ma dove vai? Ora che hai vissuto i tuoi 20 anni di noia, hai deciso di muovere il mondo, come, quando, perché, con chi, tu non lo sai. Basta, una folla di gente smarrita, una folla di gente contenta, ti senti un capo, ti senti un leader, che cosa vuoi?
E già lo so, forse tu che mi dici cosa fare, quando poi te l'ho conosciuto bene, you are winning away. Non sei tu che mi dici cosa fare, quando poi te l'ho dato un altro nome, you are winning away.
Vita, sono passati 40 anni di vita, sono andati tu hai fatto carriera. Di che non è vero, di che non è vero, ti vedo, attento, ti vedo. Prova a tornare con la mente a quegli anni, a tornare con la mente un po' indietro. Prova a ricordare, eri proprio tu.
Forse tu che mi dici cosa fare, quando poi te l'ho conosciuto bene, you are winning away. E già lo so, non sei tu che mi dici cosa fare, quando poi te l'ho dato un altro nome, you are winning away. E già lo so, non sei tu che mi dici cosa fare, quando poi te l'ho conosciuto bene.
Vita, giorni, notti, settimane, mesi, anni,
Passa il tempo e non sei mai contento. Di che non è vero, di che cambierà. È uguale, uguale, è sempre lo stesso. Sei uscito con gli amici la sera e la noia ti prendeva la gola. Sei uscito fuori, sei uscito fuori. Ma dove vai?
Cosa fa? Forse tu che mi dici